in primo piano.
Una buona giornata da Laura Bettini, ben ritrovati per questo appuntamento con la rassegna stampa che appunto condurremo sulle prime pagine almeno dei quotidiani nella prossima mezz'ora. Prima di partire, siccome leggeremo tanti titoli a questo proposito, però volevo leggervi diciamo il comunicato ufficiale di Pfizer-BioNTech sulla riduzione della produzione delle dosi, perché i titoli che troveremo e anche alcuni degli articoli diciamo sembrano non aver molto approfondito la questione, quindi ve lo leggo così in apertura. Allora dicono, ho cercato di tradurvelo diciamo bene, Pfizer e BioNTech hanno sviluppato un piano per aumentare la capacità produttiva e aumentare le consegne nel secondo quarto di questo anno. Per farlo sono necessarie modifiche ai nostri impianti produttivi. Per questo l'impianto in Belgio avrà una temporanea riduzione nella produzione nella prossima settimana, e torneremo ai livelli produttivi previsti dal 25 di gennaio, con un aumento delle consegne a partire dal 15 di febbraio, di modo che completeremo le consegne previste nel primo quarto e aumenteremo significativamente nel secondo quarto. Questo è quello che ha scritto Pfizer-BioNTech. Così che insomma sia un po' da sfondo a quanto poi leggeremo. Ad esempio vi faccio già qualche esempio tra i quali direi sicuramente può comparire quello un po' fuorviante, poi dopo appunto magari dentro si dettaglia meglio, però quello fuorviante che mi ha dato questa idea era: Pfizer annuncia il taglio unilaterale del 29% dei vaccini, tout court, il Fatto Quotidiano. Ma dicevo, questo è un po' lo sfondo sulla questione. Sul Sole 24 Ore si comincia dal recovery plan, questo è il titolo di apertura. Parti sociali all'attacco, scrive tra l'altro il direttore Fabio Tamburini in un editoriale titolato «Serve un piano di sviluppo, non interventi a pioggia». Scrive Tamburini: l'errore più grande che le forze della maggioranza e dell'opposizione possono fare è recitare il teatrino della politica sul palcoscenico della crisi di governo, accantonando la questione più importante di tutte, il recovery plan. È bene che non lo facciano e che prestino l'attenzione necessaria, perché sarebbe un errore grave. L'arrivo dei fondi europei, e non soltanto della prima parte che arriverà comunque, non è scontato. Occorrono progetti qualificati, tempi di realizzazione certi, capacità di documentare lo stato di avanzamento, lavori da cui dipende l'ottenimento delle risorse disponibili. Al momento la situazione giustifica forti preoccupazioni. La prima versione del piano, per ammissione generalizzata, è stata un disastro, ma anche la seconda, quella poi approvata, è purtroppo deludente. Le risorse messe a disposizione dall'Europa, di entità davvero significativa, rappresentano un'occasione formidabile per cambiare il Paese, per metterlo sulla strada dello sviluppo economico, unico rimedio alla crisi determinata dall'emergenza sanitaria, e da un debito pubblico destinato prima o poi, più prima che poi, a diventare schiacciante. Prosegue poi il direttore Tamburini, ma questo capite dall'incipit, insomma, che è un attacco abbastanza frontale. Si ricorda sul Sole 24 Ore poi che Confindustria chiede una consultazione vera sulle modifiche. Per i sindacati ci sono stati passi avanti, ma va programmata una politica industriale. E poi la presidente della Commissione europea von der Leyen in pressing: bisogna procedere rapidamente per poi andare sul mercato. Su un altro tema mi piace, come sempre, ricordare il sabato su Sole 24 Ore l'approfondimento dedicato al food, e questa volta si parla di riscoperta dei surgelati. Le vendite vanno oltre quota 3 miliardi, ne scrive poi Manuela Soressi a pagina 26 in questo approfondimento settimanale. A questo punto andiamo alla Stampa. La Stampa, come titolo di apertura, sceglie la UE: lockdown inevitabili, 12 regioni in arancione, la Lombardia è rossa, ira di Fontana, una decisione politica, faremo ricorso. E di questo abbiamo parlato ovviamente anche nel corso dei nostri GR24. Che altro dalla prima della Stampa? Segnalare sicuramente anche tutte le questioni politiche. non di poco conto ovviamente in queste ore, in questi giorni, scrive Massimo Cacciari sulla questione, un commento titolato "Bancarotta di una classe dirigente". Qualche passaggio, il laboratorio Italia dunque sfornato il suo caso più spettacolare nel pieno di una pandemia e di una tragica situazione economica e sociale, ha inventato una crisi di palazzo in piena regola. L'Europa osserva stupefatta, incerta se applaudire all'ennesimo esempio di creatività politica nostrana, campo nel quale siamo davvero sovrani, o mandare ad assisterci qualche infermiere. Più avanti leggiamo "Colpa di Renzi" è la risposta unanime che si leva da chi dovrebbe governare. Ecco l'untore, colui che roso da sacra fame di potere e di vendetta impedisce al nocchiero di condurre la navicella dello Stato verso porti sicuri. Facciamolo fuori e che il viaggio continui. È il ritornello che si sente da 30 anni, una volta da destra e la volta dopo da sinistra. Ridurre la nostra crisi politica, culturale, istituzionale alla misura di questo o quel personaggio. E allora vediamo come sostituirlo. Andiamo a pesca di responsabili o, come si appellano in epoca di recovery plan, di costruttori. Ne siamo così abituati che ormai non fa più problema neanche a coloro che gridavano allo scandalo con profetici toni quando Berlusconi esercitava da maestro questo sport. È colpa di Renzi se la prima stesura del recovery plan faceva schifo? È stato Renzi a impedire al PD di imporre la sua revisione? Al PD sembra che aiuti e sostegno e dia sostegno alle categorie più colpite. Al PD sembra che aiuti e sostegno alle categorie più colpite siano stati forniti con tempestività ed equità, si domanda Cacciari. Vogliamo chiedere agli interessati e ai loro commercialisti, e qui ovviamente va molto avanti, ma capiamo il tema, insomma, la questione posta da Cacciari. Dalla prima della Stampa, grande approfondimento anche che poi viene sviluppato internamente alla questione Lombardia. Lombardia è rossa, l'ira di Fontana, una decisione politica, come vi avevo detto. E poi segnalo anche un'intervista alla commissaria europea alla salute, Kyriakides. Il virus continua a correre, i lockdown sono la nostra arma più forte, dice la commissaria alla salute, intervistata da Marco Bresolin. E qui si parla dei ritardi, tra l'altro, di Pfizer, che ha annunciato ritardi, diversi governi le hanno scritto. Io vi ho letto il comunicato di Pfizer in apertura di questa rassegna stampa. Alla questione la Kyriakides risponde: mi aspetto che Pfizer, BioNTech facciano il possibile per ridurre questi ritardi e per recuperare al più presto, al fine di assicurare che il numero di dosi concordate sia consegnato nei mesi prossimi, come si erano impegnati a fare. Questo è fondamentale per i nostri cittadini. Noi sosteniamo e cerchiamo di agevolare i contatti quotidiani tra l'azienda e gli stati per assicurare che le consegne continuino senza intoppi. E diciamo che l'azienda promette di mantenere appunto la parola data e i contratti, tra l'altro, quindi non è una questione da poco. Andiamo al Corriere della Sera. Apertura, zone rosse, proteste e ricorsi, l'Italia torna divisa in tre colori, la Lombardia si oppone, punizione immeritata. Anche qui ovviamente la questione lombarda è in primo piano, del resto è Corriere della Sera. Ora l'Italia, sulla questione politica il Corriere sceglie questo titolo: ora Italia Viva apre, no di PD e 5 Stelle, Conte lavora a un nuovo gruppo centrista. E c'è, segnalo, il racconto di Fabrizio Roncone, qui al mercato del Senato. Una lettura, un po' imbarazzante, giusto? Vi leggo qualche passaggio di questo resoconto di giornata. Scrive Roncone: breve telefonata con il giornale a mezzogiorno dal corridoio dei busti di Palazzo Madama. Appunti sommari. Spettacolo malinconico, trattative efferate. Offrono ricandidature sicure, incarico di governo, carinerie varie. Ti piacerebbe continuare a fare la senatrice? E se ti diamo il Ministero della Famiglia? Tuo figlio si è appena laureato in ingegneria, giusto? Sensazione netta, scrive Roncone. I capi del PD blandiscono soprattutto i peones di Italia Viva. Li eccita da pazzi l'idea di umiliare Matteo Renzi, di sfasciargli la truppa già stordita dai sondaggi che la danno intorno al 2%, ma è chiaro che non si butta via niente. Buono pure uno dell'UDC se ci casca e martedì vota la fiducia a Giuseppe Conte. Comunque ora bisogna ammazzare il tempo. In attesa che il cellulare di Clemente Mastella squilli libero e che nel salone Garibaldi compaia Bruno Astorre, potente senatore dei Democratici, molto vicino a Dario Franceschini. La frase di Franceschini, responsabili, è una parola positiva, ha fatto venire le bolle a molti dem qui. I ricordi sono nitidi, con Denis Verdini, adesso in carcere, mastodontico e avvolgente, che si portava le pecorelle smarrite alla buvette, lui con le scarpette di velluto come quelle di Briatore e al polso l'orologio d'oro massiccio. Proprio massiccio, e lì alla buvette la voce cavernosa convinceva a diventare responsabili su richiesta del cavaliere. Antonio Razzi, finito da Milli Carluccia ballando con le stelle, usciva e ci raccontava del mutuo che doveva finire di pagare. Una volta Sergio De Gregorio, anche lui poi arrestato, intascò 3 milioni di euro e abbandonò in 20 minuti l'Italia dei valori di Antonio Di Pietro. «Se lo prendo», urlava Tonino con le vene al collo, «ci faccio 4 prosciutti». Ma ecco la voce di Astorre. Ricorda bene, i pozzi li ha avvelenati Berlusconi, comprandosi letteralmente i senatori, perché invece non c'è niente di male a fare un po' di mercato parlamentare alla luce del sole. A che punto è il vostro sano mercato? Chiede Roncone. Scommetto 10.000 euro che martedì Conte qui otterrà la fiducia, ne scommetto però solo 100 che la otterrà con la famosa soglia dei 161 senatori. E va bene, qui mi fermo perché siamo giunti a ridosso della viabilità. Prima di quella voglio leggere l'apertura anche di Repubblica. Soccorso bianco per Conte. Numeri in Senato ancora incerti. Si tratta, per allargare la maggioranza agli ultimi democristiani, UDC, spinte dal mondo cattolico. Diversi esponenti di Italia Viva tentati dalla fuga e Renzi dichiara pronti a discutere senza veti. Ma Palazzo Chigi chiude, strade divise. E poi c'è un'intervista al vice segretario del PD Orlando. Orlando avvisa il Premier, dopo la fiducia serve un nuovo patto di programma. E va bene, viabilità e torniamo subito dopo.
In primo piano.
E ripartiamo, abbiamo Libero, vinceranno i peggiori, questo è il titolo scelto da Libero, gli opportunisti in soccorso del governo. Fino a martedì i parlamentari si dedicheranno al loro hobby preferito, il salto della quaglia. Scontato che Giuseppe troverà costruttori, si tratta solo sul prezzo per avere il loro voto. 5 Stelle PD in pressing sui senatori dell'UDC, ripensamenti tra i renziani. E poi una fotografia di Clemente Mastella. Mastella va in appoggio a Conte, incassa una bella sommetta. Ci si riferisce, qui poi ne scrive Filippo Facci, a un parcheggio, scrive Facci, un lascia passare per finanziare un mega parcheggio sotterraneo a Benevento, la città di cui Mastella è sindaco, nonché per un palazzone di 5 piani nel centro più focale della città. E tutto questo proprio adesso, non potremmo crederlo, naturalmente non è, eccetera, eccetera. Vabbè, cioè, è scritto con ironia, ma questo è il tema. Il Fatto Quotidiano, apertura, campagna acquisti, gli SMS leghisti e 5 Stelle, mercato delle vacche, Borghi promette buoni ruoli. Poi una fotografia di Matteo Renzi in pescheria. Renzi disperato tifa per Salvini, a Conte ruba 3 senatori. Andiamo al Quotidiano Nazionale, nell'edizione che io ho davanti è quella della Nazione. Arrivano più chiusure e meno vaccini, l'apertura comunque è uguale per tutti. Arrivano più chiusure e meno vaccini, 15 regioni in zona rossa o arancione, mentre Pfizer riduce le consegne del 29%. Arcuri pronti a fare causa. Vi rimando al comunicato specifico di Pfizer-BioNTech sul tema. Lombardia e Bolzano fanno ricorso contro il decreto sulla zona rossa. I TAR sconfessano i governatori sulla scuola e ordinano la riapertura. Al centro pagina il titolo è Beati costruttori, nasce in aula il gruppo di transfughi per sostenere il governo. La Chiesa benedice chi cambia casacca, fanno bene al paese. Vi leggo da questa edizione della Nazione qualche passaggio su una questione molto sentita, evidentemente Centro Italia. I circoli ricreativi muoiono, emergenza sociale. La metà dei 1500 circoli ARCI e ACLI della Toscana non riapriranno. Appello disperato, sono un salvagente per le persone più deboli. Oltre agli oratori sono molto diffusi questi circoli, qui si parla di Toscana. Comunque un visionario, quando nel 1973 Enrico Berlinguer lanciò l'idea del compromesso storico, ovvero la necessità nell'emergenza della collaborazione fra forze popolari di ispirazione comunista e cattolica, a molti parve un'eresia. 50 anni dopo, in piena pandemia, ciò che hanno deciso di fare i circoli ARCI e ACLI della Toscana sembra certificare come l'allora leader del PC avesse colto nell'ispirazione popolare dei due movimenti il collante che poteva tenerli assieme per superare le difficoltà. Con grandissima fatica, i 1500 circoli ARCI e ACLI della Toscana hanno resistito al primo lockdown, ma adesso l'onda lunga delle nuove chiusure rischia di metterli a tappeto. Se continua così, se sarà loro impedito di fare attività come succede adesso, la metà dei circoli, ovvero 750 sparsi in tutte le province, potrebbero non riaprire per sempre. Un dramma. E così, di fronte allo spettro comune, Gianluca Mengozzi, presidente toscano dell'ARCI, e Giacomo Martelli, omologo dell'ACLI, hanno scritto insieme al governo: la situazione è gravissima, consentiteci almeno in zona gialla di poter svolgere l'attività sociale con gli stessi limiti e le stesse modalità degli altri esercizi commerciali, se no salta tutto. E ne scrive Stefano Cecchi, appunto, su La Nazione. Il manifesto, fotonotizia, mai dire maie, e c'è una... diciamo, l'argomentazione, il gruppo del MAIE apre le porte ai costruttori che però scarseggiano. Italia Viva prova a rientrare in partita e Zingaretti ricorda Conte che serve una ripartenza. Possibile una fiducia grazie all'astensione dei renziani, il premier deciso ad andare avanti comunque. E la componente del gruppo misto MAIE, scrive poi Andrea Colombo a pagina 2, ha cambiato nome aggiungendo la formula Italia 23 per apparire più appetibile, ma le truppe per ora non lievitano. I senatori pronti a votare la fiducia cresceranno di numero, non si limiteranno ai 151 accertati ieri, Palazzo Chigi ottimista, ma superare l'asticella non è facile. Il governo ce la farà comunque, basta la maggioranza relativa, non serve quella assoluta, e il semaforo verde lo accenderà proprio Matteo Renzi con l'astensione di Italia Viva. Quasi certamente Conte otterrà quel voto in più che a norma di Costituzione gli consentirà di andare avanti. Quello del rottamatore non è certo un regalo, è in parte una mossa obbligata dopo aver fallito il colpo contro Conte, in parte un calcolo a freddo. Renzi non riuscirebbe a portarsi dietro tutto il gruppo votando la sfiducia a fianco della destra. Le perdite potrebbero essere cospicue e si riaffaccerebbe il rischio di una rottura con il leader del PSI Nencini, che forse voterà la fiducia e forse no, ma garantisce comunque di non ritirare il simbolo che permette a Italia Viva di avere il gruppo a Palazzo Madama. Insomma, calcoli. L'Italia è fatta di calcoli in questo periodo. Istituto Superiore di Sanità, dopo le feste, contagi in risalita, poi il titolo del manifesto sulla pandemia. La Verità, titolo di apertura, Conte usa ristori e fisco per raccattare senatori, la crisi sulla pelle del paese, il CDM non vara il decreto per erogare i soldi agli esercizi chiusi, rinvia 50 milioni di cartelle fiscali di appena 15 giorni, un modo per prendere tempo e dare una giustificazione ai traditori che dovrebbero tenerlo in piedi. I renziani hanno preso paura e il bullo, cioè Renzi stesso, medita la retromarcia su Roma. Molto divertente questo gioco di parole. Il giornale Costruttori di ricatti, titolo di apertura, nasce il gruppo MAIE Italia 23 per salvare Conte, ma a quota 161 al Senato ne mancano 10. Ultima giravolta, Italia Viva si astiene. Giuseppi, Conte ovviamente sottinteso, chiude le porte con Renzi, strade ormai divise. Sempre dalla prima del giornale, Lombardia rossa è rivolta, i ristoratori alzano la voce. Da domani Lombardia, Sicilia, Alto Adige tornano in zona rossa, solo 6 in giallo, Trentino, Toscana, Sardegna, Molise, Campania e Basilicata, tutte le altre arancioni, ma il governatore lombardo non ci sta, fa ricorso al TAR, una punizione che non meritiamo, la protesta dei ristoratori che restano aperti, e di questo si è molto molto parlato. Diamo uno sguardo alla pagina interessata alla questione del giornale. Sfida alle multe, vogliono pagarle i clienti nonostante le defezioni, in extremis sono decisi a ignorare i divieti, altrimenti per noi è la rovina. Ne scrive Paola Fucilieri e ne scrive da Milano. C'è chi si è tirato indietro all'ultimo, chi invece ha mandato avanti gli altri, chi condivide ma preferisce astenersi, chi si avventura in quello che si ostina a definire un delivery spinto, preparando cibo da mangiare seduti solo per il personale, ma non oltre. Chi addirittura ammette i clienti continuano a chiamarci e sono disposti a pagarci loro la multa pur di passare una serata al ristorante senza particolari restrizioni. Allora, leggiamo il... Volevo poi tornare un attimo su una... per leggervi un interessante e importante trafiletto del Corriere della Sera, però vi voglio dire anche della prima di Avvenire. Il primo milione in testa per un numero di vaccinati in Europa, ma Pfizer rallenta le forniture. Forse il più corretto dei titoli oggi sulle pagine dei quotidiani. Regioni, 12 in arancione, 6 zone gialle, Lombardia, Sicilia e Bolzano rosse. Nel giorno della speranza, col cruscotto del Ministero della Salute che poco dopo le 17 segna il superamento della soglia simbolo del milione di vaccinati in Italia, arriva come un macigno l'annuncio di Pfizer su un blackout delle dosi vaccinali fino almeno alla fine di gennaio. Insorgono i paesi del nord che si vedono tagliate le dosi del 17%. All'Italia va peggio, meno 29% dalla settimana prossima, col colosso farmaceutico che decide unilateralmente dove ridurre i carichi. Allora, sulla riduzione dei carichi, il comunicato di cui vi ho detto all'inizio non faceva menzione, sono evidentemente altri corridoi di informazione. Sui motivi e i tempi invece di questi tagli abbiamo già detto. Ultimo minuto, quindi andiamo al trafiletto del Corriere della Sera che volevo evidenziare perché fondamentale, l'appello di Lettera 150. Il governo pubblichi tutti gli indicatori. Con istanza di accesso agli atti inviata al Ministero della Salute, Lettera 150 ha chiesto copia degli indicatori sulla capacità di monitoraggio e accertamento diagnostico, di indagine e gestione dei contatti, di quelli relativi a stabilità di trasmissione e tenuta dei servizi sanitari. Lo ha reso noto il gruppo di esperti a cui aderiscono oltre 250 accademici di diverse discipline, da quelle mediche a quelle giuridiche, che appunto si sono riuniti sotto questo titolo, Lettera 150. Trovate su internet il loro sito. Sono dati sulla base dei quali il Ministero decide la limitazione di numerose libertà costituzionali, ma che non sono mai stati resi noti. Servono ovviamente a chi fa indagini sanitarie, ma anche appunto chi si interessa di libertà costituzionali, e ne viene chiesta la pubblicazione integrale e diciamo grezza, non già rielaborata. Diamo lo spazio a GR24, ci ritroviamo alle 8:30 con Si può fare.